Il titolo di questi pensieri è Risveglio, due punti, preghiera di pentimento e santa parola, tutti i giorni. In questa chiesa abbiamo avuto dei cambiamenti e io spero che, come me, li abbiate accettati con un cuore sincero, immedesimandovi come ho cercato di fare io nelle intenzioni per cui sono stati fatti questi cambiamenti, soprattutto riguardo alla Santa Cena. Perché non è stato un voler cambiare, è stato un fatto che il fratello ha voluto farci riflettere sulla importanza della Santa Cena. E la Santa Cena si porta dietro un giudizio su noi stessi che dobbiamo condividere, quello del Signore, e poi abbiamo il compito di pregare per tutti coloro che soffrono, che sono in disagio in questa Chiesa, che si lamentano, che hanno dei problemi, con tutti quelli che hanno dei problemi, che sono malati, quelli che si sono battezzati perché possano progredire, per coloro che stanno facendo delle decisioni importanti per la loro vita, come Umberto. Io ritengo che la Chiesa si debba compattare attorno a questi due pensieri: preghiera di pentimento e parola approfondita mediante la preghiera. Questo è quello che è successo a me in questi ultimi tempi, perché, e voglio dichiararlo a voi con gioia, affinché possiate usufruirne se credete che sia secondo la Scrittura. Apriamo la Scrittura in Matteo, il capitolo 7, al versetto 21. Fino al 28, dal versetto Matteo 7, 21-28. La profondità di queste parole noi dobbiamo ricavarla attraverso la preghiera di pentimento per dire che se il Signore non è con noi nella preghiera e nella lettura, noi non possiamo ricavare nessuna utilità da questo intervento. Siamo dei religiosi e basta, e pensiamo di fare delle belle cose, ma non ci viene nessun giovamento. Ma se abbiamo consapevolezza che senza Gesù non possiamo far nulla, che Lui vede tutte le nostre mancanze, conosciute o non conosciute, e che può col suo sangue perdonarci, cioè è una preghiera di pentimento davanti alla croce. Io sono tornato a mettermi in ginocchio e lo faccio proprio per umiliare me stesso, perché mi sento molto debole nella fede e nell'amore verso la Chiesa e i fratelli. Perciò ecco che questo passo dovremo meditarlo e poi andremo ad altri passi. Versetto 21. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: io non vi conobbi mai, dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Perciò chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto, savio, che ha edificato la sua casa sopra la roccia. La pioggia è venuta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma ella non è caduta perché era fondata sulla roccia. Nel versetto di Matteo dice che questo uomo savio ha scavato, è scavato profondo fino a mettere i fondamenti della casa sulla roccia. Allora questa casa è la nostra anima, come è detto anche nel capitolo 13 riguardo all'anima paragonata a una casa. Andiamo avanti. E chiunque ode queste mie parole e non le mette in pratica, e noi dobbiamo metterle in pratica, sarà paragonato a un uomo stolto che ha edificata la sua casa sulla rena. E la pioggia è venuta e sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e fatto impeto contro quella casa ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Ecco, non so se avete capito la similitudine, la profondità di queste parole. Il Signore ci vuol dire che non sono le parole, ma sono i sentimenti del cuore che noi mettiamo nella preghiera e nella lettura, che permettono allo Spirito Santo di farci capire la profondità di questa parola. Noi possiamo essere stati come l'uomo stolto fino adesso, e io lo confesso per me stesso, ma possiamo diventare uomini avveduti o savi se capiamo cosa il Signore ci vuole dire. Il Signore ci vuole dire che è Lui, solo in Lui possiamo edificare la nostra vita di fede e la nostra sicurezza di essere salvati. Cioè l'amore e la carità di Dio vengono a noi solo nel momento in cui confessiamo veramente la nostra miseria spirituale, il bisogno assoluto di Gesù e del suo sangue sulla nostra vita per essere aiutati anche nella lettura, aiutate nella preghiera, aiutato nella lettura. Abbiamo bisogno di essere aiutati da Dio a essere quello che Lui ci ha fatti essere in Cristo Gesù. Ma se pensiamo che il Signore ci possa aiutare ad andare avanti nella fede senza implorare giorno per giorno la sua misericordia, noi abbiamo fallito e lasciamo il posto a Satana. Perché questa casa le cui fondamenta sono state messe sulla rena del mare, sulla sabbia, sono quelle persone che non capiscono l'attività che la carne e il diavolo fanno nella vita di tutti i credenti. È solo mettendo bene a fuoco che noi abbiamo bisogno di essere continuamente aiutati e sostituiti da Cristo in tutti gli atteggiamenti della nostra vita di fede, quindi di preghiera e di lettura. Noi dobbiamo capire che se giorno dopo giorno non ubbidiamo a queste parole in modo da mettere la nostra casa, anima, sul fondamento di Cristo, noi periamo, noi falliamo la fede che diciamo di avere. Noi dobbiamo attenerci a queste sante parole, semplici parole che possiamo leggere benissimo. Questa casa di cui si parla, se andiamo in Matteo 12, è la stessa casa di Matteo 12, 43. 12:43. Or, quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, va attorno per luoghi aridi, cercando riposo e non lo trova. Allora dice: ritornerò nella mia casa. La mia casa, l'anima. Donde sono uscito e giuntovi la trova vuota, spazzata e adorna. Non c'è Cristo. Allora va e prende seco altri 7 spiriti peggiori di lui, i quali entrati prendono quivi dimore, e l'ultima condizione di codest'uomo diviene peggiore della prima. Così avverrà anche per questa malvagia generazione. Ecco, io volevo mettere in risalto per me questi pensieri, perché mi hanno molto confortato e mi hanno dato, ho sentito l'approvazione del Signore nel continuare su questa strada, e questo consiglio anche ai miei fratelli, affinché possiamo passare dalla stoltezza alla saviezza. Come si fa? Come fa un uomo stolto a diventare savio o avveduto? Come fa? Si deve appellare al perdono dei peccati nel sangue di Gesù tutti i giorni della nostra vita e leggere la parola per l'aiuto dello Spirito Santo, perché con la preghiera è un altare che richiede un sacrificio. Il sacrificio è quello di dire: Signore, da solo, senza di te, non posso fare nulla. Aiutami, ho bisogno di aiuto. E ripeterlo 5-6 volte al giorno, non stancarsi. Allora lo Spirito capisce che facciamo sul serio e possiamo sperimentare un risveglio nella nostra vita. E così l'uomo stolto diventa avveduto, perché lo Spirito Santo in Cristo ci aiuta ad essere persone savie, avvedute, non a essere stolti. Questa prima parte, a questa prima parte farà seguito alcuni episodi della Bibbia che illustrano come noi lasciamo entrare Satana nella nostra vita quando trascuriamo certe cose. Se andiamo nell'Antico Testamento, in particolare mi riferisco a Numeri, a Numeri 14, adesso non stiamo, perché questo episodio lo sappiamo bene, che Mosè mandò 12, i rappresentanti di 12 tribù, ma il rapporto che 10 di loro fecero del paese fu talmente carnale che spaventò tutta la gente, non facendogli capire che invece il Signore voleva essere lui a condurli nella terra promessa. Mentre due di loro, Giosuè e Caleb, fecero una testimonianza invece secondo la parola di Dio, secondo la fede. Allora leggiamo qui: questi uomini, dico, che avevano screditato il paese, morirono colpiti da una piaga davanti all'Eterno. In quel momento lì era così cruciale per il disegno di Dio che il popolo carnale dell'Egitto potesse avere fede e fiducia nel Signore. Ma queste dieci persone screditarono il paese. Non dissero: il Signore va davanti a noi, noi lo faremo solo per la forza e la grazia del Signore. No, non dissero questo e screditarono il paese e tutto il popolo pianse tutta la notte. Allora, versetto 1, allora tutta la raunanza alzò la voce e diede in alte grida e il popolo pianse tutta quella notte e tutti i figliuoli di Israele mormorarono contro Mosè e contro Aronne e tutta la raunanza disse fossimo pur morti nel paese d'Egittimo e fossimo pur morti in questo deserto. E perché ci mena l'Eterno in questo paese dove cadremo per la spada? Le nostre mogli e i nostri piccini vi saranno preda del nemico. Non avrebbe egli meglio per noi, non sarebbe egli meglio per noi di tornare in Egitto? E dissero l'un l'altro: nominiamoci un capo e torniamo in Egitto. Allora Mosè e Aronne si prostrarono a terra dinanzi a tutta la raunanza riunita nel paese dei figliuoli di Israele. E Giosuè, figliuolo di Nun, e Caleb, figliuolo di Gefunne, che erano di quelli che avevano esplorato il paese, si stracciarono le vesti e parlarono così a tutta la raunanza dei figliuoli di Israele: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese buono, buonissimo, se l'Eterno, vedete? Se l'Eterno, il loro cuore era puntato sull'Eterno, se l'Eterno ci è favorevole, confessando i nostri peccati e dicendo che abbiamo bisogno di Lui, ci introdurrà in quel paese e ce lo darà, è un paese dove scorre il latte e il miele. Soltanto non vi ribellate all'Eterno e non abbiate paura del popolo di quel paese, perché ne faremo nostro pascolo. L'ombra che li copriva si è ritirata e l'Eterno è con noi, non ne abbiate paura. Allora tutta la raunanza parlò di lapidarli, ma la gloria dell'Eterno apparve sulla tenda di convegno e a tutti i figliuoli di Israele. Vedete come siamo fragili? Voi pensate che noi siamo più forti di questo popolo secondo la carne, con i nostri mezzi, con le nostre opere buone? Noi non possiamo far altro che fare quello che fecero queste persone. Solo la fede e la preghiera e la parola di Dio tutti i giorni può aiutarci ad avere la grazia del Signore tutti i giorni con noi, in tutti i momenti della nostra vita. Solo la grazia di Dio, solo la grazia di Dio implorata alla croce in preghiera e lettura. Adesso andiamo in Giosuè, nel libro di Giosuè. V- Voi sapete che Acan della tribù di Giuda prese dell'argento e dei vestiti e dell'oro mentre conquistavano la città per la potenza di Dio. E questo Acan fu scoperto perché il Signore fece andare tutte le tribù davanti all'arca e l'arca disse questi no, questo sì, la tribù di Giuda. Nella tribù di Giuda tutte le famiglie furono presentate. Quando arrivò la famiglia di Acan, il Signore disse: questo ha peccato. Allora adesso sentiamo la confessione di Acan. Allora, Giosuè 7, versetto 20, versetto 19. Allora Giosuè disse ad Acan: figlio mio, da gloria all'Eterne, all'Iddio di Israele, rendigli omaggio e dimmi quello che hai fatto, non me lo celare. Acan rispose a Giosuè e disse: è vero, ho peccato contro l'Eterno, l'Iddio di Israele, ed ecco precisamente quello che ho fatto. Ho veduto fra le spoglie un bel mantello di Shinear, 400 sicli d'argento e una verga d'oro del peso di 50 sicli. Ho bramato quelle cose, le ho prese, ed ecco sono nascoste in terra in mezzo alla mia tenda, e l'argento è sotto. Allora Giosuè mandò dei messi ai quali corsero la tenda ed ecco che il mantello era nascosto e l'argento stava sotto. Voi sapete cosa successe a quest'uomo? Fu lapidato con tutta la sua famiglia. Se nella sua famiglia ci fosse stato uno che lo avesse avvertito e si fosse discostato da lui, forse sarebbe scampato, ma tutto di questa famiglia fu distrutto con la lapidazione. Perché? Perché aveva dato un esempio malvagio a tutto il popolo che doveva entrare nella terra promessa, e noi siamo qui perché vogliamo entrare nella terra promessa, nella vita eterna con Gesù. Non vogliamo che dica: io non vi conobbi mai. Noi vogliamo che Gesù dica: io vi conosco e vi amo perché avete ubbidite e state attaccati a me. Noi vogliamo questo, o no? Allora, cosa fece questo Acan? Qual è il peccato di questo Acan? Lo leggiamo in Giosuè. Anzi, cominciamo da Deuteronomio 32. Mosè, siccome il popolo era sempre stato disubbidiente, come sono io per natura disubbidiente, fece cantare un canto a tutto Israele che fosse di testimonianza contro la malvagità naturale che era in loro. Allora dice, dice il canto di Mosè al versetto 32 del Deuteronomio: porgete orecchio, o cieli, e io parlerò, ascolti la terra, le parole della mia bocca, si spanda il mio insegnamento come la pioggia, stilli la sua rugiada, stilli la mia parola come rugiada. Vedete, la mia parola è una rugiada, come la pioggerella come la pioggerella sopra la verdura e come un acquazzone sopra le erbe, poiché io proclamerò il nome dell'Eterno, magnificate il suo nome, magnificate il nostro Iddio. Quella rocca, l'opera sua è perfetta, poiché tutte le sue vie sono giustizia. È un Dio fedele senza iniquità. Egli è giusto e retto. Ma essi si sono condotti male verso di colui. Non sono suoi figliuoli. L'infamia è in loro, razza storta e perversa. È questa la ricompensa che date all'Eterno, o popolo insensato e privo di saviezza? Non è egli il padre tuo che t'ha creato? Non è egli colui che t'ha fatto e t'ha stabilito? Ricordati dei giorni antichi, considera gli anni dell'età passate, interroga tuo padre ed egli te lo farà conoscere, i tuoi vecchi ed essi te lo diranno. Allora l'Eterno diede alla lezione, allora l'Altissimo diede alle nazioni la loro eredità. No, qui scusate, sono andato troppo oltre. Non si può leggere tutto questo messaggio. Ma volevo dire che questo Acan, sapeva benissimo a cosa dava incontro. Noi lo sappiamo a cosa andiamo incontro se rinneghiamo la fede che abbiamo detto di avere in Gesù. Allora potremmo anche smettere di venire a venire con i nostri fratelli qui, perché se non crediamo alle parole, allora vediamo un'altra cosa. In Giosuè al capitolo 1, Dio aveva parlato a Giosuè in presenza di Mosè e gli aveva lasciato questo lascito. Versetto 5. Nessuno ti potrà stare a fronte tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò teco. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sii forte, fatti animo, poiché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dare ad essi. Solo sii forte, fatti risolutamente animo, avendo cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè mio servo t'ha data, e non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Ecco qui la condizione. Allora, perché lui poteva far questo essendo un peccatore? Ci viene detto qui. La condizione era: questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca. Cura di mettere la bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che v'è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prosperirai. Non te l'ho io comandato? Sii forte, fatti animo, non ti spaventare, non ti sgomentare, perché l'Eterno, il tuo Dio, sarà teco ovunque tu andrai. Questa è una parte. Poi, cosa fece allora il Signore a questo servo fedele? Perché abbiamo visto che Giosuè e Caleb furono gli unici che ubbidirono veramente nell'esplorazione del paese. Allora, cosa fece il Signore? Ordinò. Cosa fece Giosuè? Mandò delle spie a Gerico. E queste spie, nel capitolo 2 di Giosuè, venirono e fecero rapporto che Rab le aveva nascoste durante la loro esplorazione. E le aveva nascoste per fede, perché sapeva tutto, che Dio era con loro, che il Mar Rosso era stato prosciugato, che avevano distrutto due paesi degli Amorrei come se fossero nulla. Quindi questo Acan sapeva tutto. Noi noi sappiamo tutto della scrittura, ma se non lo torniamo a leggere con un cuore sincero, il diavolo si infiltra nella nostra vita. Altre cose che Acan sapeva. Capitolo 2, versetto 10. Poiché noi sappiamo, mi sono sbagliato. No. Questi avvenimenti in un certo senso li sapete. Comunque, quello che volevo dirvi è che c'era in quel momento da parte del Signore e da parte del popolo una delle istruzioni precise che loro dovevano adempiere, e Giosuè doveva essere forte e vigoroso in queste decisioni, per cui il popolo si animò e disse, eccolo qui, trovato, capitolo 1 versetto 16. Capitolo 1, versetto 16. Perché c'erano due tribù che volevano stare di là dal Giordano. Allora il Mosè fece fare loro questo giuramento. E quelli risposero a Giosuè dicendo: noi faremo tutto quello che ci hai comandato e andremo dovunque tu ci manderai, ti ubbidiremo interamente come abbiamo ubbidito a Mosè, solamente sia teco l'Eterno il tuo Dio come è stato con Mosè. Chiunque sarà ribelle ai tuoi ordini non ubbidirà alle tue parole, qualunque sia la causa, la cosa che gli comandi sarà messo a morte. Solo sii forte e fatti animo. Il popolo era compatto, ma Acan non era con questo, non intendeva queste cose. Lui pensava solo alla ricchezza, ad arricchirsi. Avete capito perché succedono queste cose? Perché non stiamo attenti a delle cose che magari sappiamo già, ma che dobbiamo tornare a vedere e a rimetterci in cuore. Noi dobbiamo tornare a leggere la Bibbia dal Santo Libro con la preghiera perseverante davanti alla croce di Cristo, perché il suo sangue ci aiuti a capire le cose. Quindi è importantissimo che noi capiamo queste cose. Un'altra cosa che Giosuè fece e che Acan assolutamente non capì fu il passaggio del Giordano. Al capitolo 3 c'è scritto il passaggio del Giordano. Adesso non possiamo leggere tutto, ma vorrei farvi capire che lì c'erano dei segni soprannaturali che Acan aveva visto e che tutto il popolo aveva visto. Versetto 13, Giosuè 3:13. E avvenne che non appena i sacerdoti recanti l'arca dell'Eterno, del Signore di tutta la terra, avranno posato le piante dei piedi nelle acque del Giordano, le acque del Giordano che scendono d'in su saranno tagliate e vi si fermeranno in un mucchio. E avvenne che quando il popolo fu uscito dalle sue tende per passare il Giordano, avendo davanti a lui i sacerdoti che portavano l'arca, appena quelli che portavano l'arca giunsero al Giordano e i sacerdoti che portavano l'arca ebbero tuffati i piedi nell'acqua della riva, il Giordano che straripe dappertutto durante tutto il tempo della messe, le acque che scendono di lassù si fermarono e si elevarono in un mucchio e a una grandissima distanza fino alla città di Adam, che è al lato a Tartan, e quelle che scendevano verso il mare della pianura, il mar salato, furono interamente separate da essa, e il popolo passò di rimpetto a Gerico, e i sacerdoti che portavano l'arca del patto dell'Eterno stettero a piè fermo sull'asciutto in mezzo al Giordano, mentre tutto Israele passava per l'asciutto, affinché tutta la nazione ebbe finito di passare il Giordano. Or, quando tutta la nazione ebbe finito di passare il Giordano, l'Eterno aveva parlato a Giosuè dicendo: prendi fra il popolo 12 uomini, uno per tribù, e date loro quest'ordine: pigliate di qui in mezzo al Giordano, dal luogo dove i sacerdoti sono stati a pie fermo, 12 pietre, portatele di là dal fiume, collocate nel luogo dove vi accamperete stanotte. Ecco, vedete, tutte queste cose Acan le aveva viste e fatte, ma stoltamente le aveva cancellate. Perché il diavolo, se non leggiamo e se non preghiamo, il diavolo ci fa scappare dalla testa tutto, il nostro cuore diventa acqua. E il diavolo si infiltra e ci toglie via la gioia della salvezza. Se non leggiamo queste cose, noi non capiamo l'importanza di essere col Signore tutti i giorni della nostra vita. E siamo disamorati e non capiamo perché dobbiamo andare avanti a credere in qualcosa che secondo noi non esiste, o secondo il diavolo non esiste. La fede viene dall'udire e credere la parola di Dio. Mi piacerebbe chiedere a Rosemarie, alla nostra cara sorella, come fa nella sua solitudine a passare le notti, a passare i giorni, senza leggere la parola o senza meditare. È impossibile, sarebbe subito invasa da 50 pensieri di incredulità. La fede viene dall'udire la parola di Dio per mezzo dello Spirito Santo, altrimenti Satana si infiltra e siamo smarriti. Sei d'accordo? Come ultimo pensiero volevo portarvi a fare un giro nell'Apocalisse, al capitolo 2. L'argomento è sempre lo stesso, spero che non siate annoiati da queste parole, ma che anzi siate rinfrancati, perché penso che voi tutti abbiate questi pensieri di pace, di speranza, di gioia. Se pensate che il ladrone pentito che aveva di fianco Gesù, tutti e due stavano per morire, per lo Spirito ebbe a dire: quando sarai nel tuo regno ricordati di me. Ma vi rendete conto che questa è follia per il mondo? Ma se non crediamo a queste cose, ma allora a cosa crederemo? Cosa crederemo se non crediamo a queste cose? Se due che stavano morendo, uno dice, il più debole, quel peccatore dice: quando sarai nel tuo regno ricordati di me, vuol dire che solo lo Spirito Santo poteva fare questo. Perché vedeva Gesù come Dio e vedeva il regno dei cieli. Ma noi dove siamo? Abbiamo perso la scrittura? Non la leggiamo più? Allora, nella lettera di a Efeso, scusate, non ho sfogliato bene. Nel capitolo 2 dell'Apocalisse, al versetto 4, dice: ma ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Ricordati dunque donde sei caduto. Vedete, anche qui c'è una caduta nel peccato. Ricordati dove sei caduto. Hai smesso di leggere la parola, prima di tutto. Ricordati dunque donde sei caduto. Ravvediti, cioè confessa il peccato, e fa le opere di prima, se no verrò a te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se tu non ti ravvedi. Due volte parla di ravvedimento e di pentimento. Cioè che noi dobbiamo stare attaccati alla santa parola, che abbiamo, che è preziosissima. L'altro passo che vorrei che ci metteste gli occhi è invece nel capitolo 3, nella chiesa di Laodicea. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Cioè Gesù si presenta con queste parole: è l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Allora Gesù dice a questa chiesa: conosco le tue opere. Io Dio conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né fervente. O fossi tu pur freddo o fervente? Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Cioè in Gesù c'è una tale potenza di vita e di gioia, di allegrezza e di perdono e di speranza, che se noi smarriamo questa fonte di vita, lui ci vomita dalla sua bocca. Poiché tu dici, cioè la freddezza di questa chiesa dipendeva da cosa? Da quello che diceva di se stessa. Al versetto 17 dice: poiché tu dici, io sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, e non sai che tu sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Allora, vedete, in questo semplice versetto 7, il Signore dice quello che vedeva nel cuore di questa chiesa e dice quello che invece lui vede. E noi dobbiamo credere a quello che lui vede nel cuore, nei nostri cuori. E non sai che tu sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Così siamo noi senza la gioia della salvezza, senza la fede, senza la parola che sgorga nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Allora qual è il consiglio di Gesù? Versetto 18: io ti consiglio di comprare da me. Ma vedete che benignità c'è in Dio? Ma vedete che amore c'è in Dio? E noi non lo vediamo perché abbiamo perso il gusto di leggere la parola per mezzo dello Spirito Santo e della preghiera. Io ti consiglio di comprare da me, da Gesù, dell'oro affinato col fuoco, non l'oro del mondo, perché loro dicevano che erano ricchi. Allora dice: no, la vostra ricchezza non mi va bene. Voi dovete avere dell'oro celeste nel vostro cuore, dell'oro affinato col fuoco, affinché tu arricchisca veramente, delle vesti bianche affinché tu ti vesta e non apparisca la vergogna della tua nudità. Ma vedete cosa dobbiamo comprare da Gesù? Ma lo capiamo che giorno per giorno dobbiamo stare sotto questa dottrina della preghiera e della parola e del collirio per ungerti negli occhi affinché tu vegga. E del collirio per ungerti negli occhi affinché tu vegga. Io penso che ha bisogno, siccome dopo dice che lui sta alla porta e picchia, abbiamo bisogno anche di un unto per le orecchie per togliere i tappi di cerumbe, in modo che sentiamo quando bussa alla porta del nostro cuore. Perché il Signore dice, versetto 19, tutti quelli che amo io li riprendo e li castigo, abbi tu dunque zelo. Ma vedete, prima ha detto ti vomiterò se tu continui così. Ma adesso gli dà la ricetta. Tutti quelli che amo, e io ti amo, io li riprendo e li castigo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Confessalo, vieni in ginocchio davanti a me giorno dopo giorno, giorno e notte. Ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli meco. Ma questa è la cosa più bella del mondo, leggere queste parole con la fede, non in fretta, ma con la preghiera. Allora ti scaldano il cuore, allora lo stolto che stava costruendo una casa sull'arena guasta tutto e comincia a cercare la roccia perché la sua vita sia fondata sulla roccia. Perché col Dio che abbiamo, se siamo stolti, possiamo diventare savi e avveduti in Cristo Gesù. A chi vince io darò di sedere meco sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono messo a sedere col Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito, attraverso la parola di Dio, dice alle chiese. Amen.